Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Quando Gesù udì della morte di Giovanni Battista, partì su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse: «Non occorre che vadano, date loro stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione. Spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
L'Evangelista Matteo inizia dicendoci una crisi del Signore Gesù. Gesù è venuto a sapere che Giovanni è stato ucciso da Erode. E allora, dice Matteo, si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma, e qui ci sono questi ma straordinari che costellano tutta la Bibbia, quando c'è questo ma, vuol sempre dire un cambiamento di situazioni. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi. Ed egli, che vede tutta questa folla, sentì compassione per loro. Questa compassione di Gesù non è una semplice emozione, ma è una spinta ad agire, e ad agire con e per loro. E allora ecco il racconto di questa cosiddetta moltiplicazione, non si parla mai di moltiplicazione, dei pani e dei pesci. Questo racconto che ci è dato da Matteo, ma che nei Vangeli torna ben 6 volte, il che significa l'importanza di questo racconto, che viene fatto in situazioni molto diverse, in condizioni diverse, con risultati diversi. Noi oggi abbiamo questo testo di Matteo. Matteo è l'evangelizzatore di una comunità di ebrei, ebrei che hanno accolto l'annuncio della risurrezione di Gesù di Nazaret. E a questa comunità di ebrei si rivolge con un testo la cui chiave di lettura è fornita dal valore simbolico dei numeri. Matteo è ebreo e usa la letteratura ebraica per la comunicazione, che noi purtroppo spesso abbiamo dimenticato o leggiamo senza capirne il valore. Ed è proprio da questi numeri che troviamo insistentemente in questa pagina, ed è è in questi numeri che noi riusciamo per mezzo loro a guidare noi, la nostra attenzione, a guidare la nostra fede per entrare e cogliere il valore del messaggio, che non si esaurisce nella cronaca di un fatto straordinario, ma ci coinvolge nella straordinarietà di un avvenimento che deve essere continuo. Ripeto, straordinarietà di un avvenimento che deve essere continuo. Dunque Matteo ci pone di fronte ai numeri 5, 2, 12, 5.000. Non sto dando i numeri, sto ponendo la nostra attenzione a quanto Matteo vuole dirci attraverso esattamente i numeri, secondo la letteratura ebraica. Perché il numero 5 è simbolo della Torah, cioè dei 5 libri che costituiscono il Pentateuco, e quindi è la legge di Mosè, che è fondamento di tutta la vita di Israele. Poi abbiamo il numero 2, e il numero 2 ci rappresenta il rapporto, ci rappresenta il dimorare con, il condividere la vita con, sta a significarci la coppia e anche la dualità che attraversa tutta la vita, una vita che è intessuta di bene e di male, di positivo e negativo. E poi il numero 12, che è il simbolo sacro del popolo di Dio, popolo eletto e conservato dal suo Creatore Signore, e non è a caso il numero degli apostoli del Signore, il 12, numero sacro. E poi abbiamo addirittura a conclusione i 5.000, che è segno quindi del 5 e per 1.000. Cioè segno di una legge che travalica i confini di Israele, raggiungendo l'incalcolabile numero degli uomini. Badate che in ebraico mille, il numero 1.000 significa proprio l'incalcolabile. Tanto che Matteo poi aggiunge addirittura senza contare le donne e i bambini. Perciò cerchiamo di allora di interrogarci su tutto questo. Matteo, ricordando e narrando quell'evento, ci dice quanto i discepoli sono chiamati in causa direttamente dal Maestro e quindi hanno capito e hanno trasmesso a noi attraverso appunto queste parole, questi testi. Ma la legge mosaica è stata superata. E la comunità di Matteo, vivendo tra i pagani di Antiochia, divenuti cristiani, se ne rendeva conto di giorno in giorno come la legge di Mosè aveva travalicato i confini di Israele. E ciò che rendeva visibile tutto questo era il rapporto, era la comunione, era la condivisione di vita che tesseva di fatto la vita dei credenti. È questo che rendeva visibile l'azione del Cristo risorto. Ciò rendeva possibile allora appunto una condivisione, uno spezzare il pane quotidiano con gli altri. Quello spezzare il pane che faceva dire a Tertulliano, siamo di fronte a uno scrittore cristiano che vive tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. Tertulliano scrive quasi con orgoglio, bellissimo leggere quel testo, tra di noi non c'è neppure un povero, perché abbiamo tutto in comune, avendo in comune l'Eucaristia. Siamo qui per questo. Siamo qui in comunione per essere comunione con l'Eucaristia e con fratelli e sorelle. Non si fa comunione mangiando semplicemente un'ostia. Ci si nutre di Cristo per fare comunione con Lui, coi fratelli e con le sorelle. Dunque, si tratta di una condivisione rappresentata dal pane, ma anche capace di coinvolgere e di capovolgere tutta la nostra vita. Tanto che quel pane diventa simbolo travalicante il quotidiano. Pensiamo a proposito che Matteo, nella preghiera del Padre, insegna quella preghiera che ci è stata consegnata da Gesù. Matteo dice testualmente: non dacci oggi il nostro pane quotidiano, come diciamo normalmente, ma se andiamo a vedere il testo greco, dacci oggi il nostro pane transustanziale, epiusion, che va oltre la sostanza stessa, va oltre la sua stessa sostanza. Date voi stessi da mangiare, dice Gesù ai suoi apostoli. Date voi stessi da mangiare. Ciò perché il pane condiviso, il pane spezzato insieme. Ricordiamo a questo proposito la cena di Emmaus nel Vangelo di Luca. Riconoscono il Cristo risorto perché spezza il pane con loro. E quindi questo pane spezzato insieme ha il valore di una celebrazione della nostra vita con il Cristo risorto. Ha il valore di sacramento della sua presenza operante in noi. Non basta parlare di Cristo. Bisogna essere condivisori col Cristo e coi fratelli. Pare che Dio sia scomparso, sia emigrato, perché non lo vediamo più nei nostri rapporti, non lo vediamo più visibile nei nostri rapporti, questi nostri rapporti che devono essere sacramento della sua presenza. Allora le 12 ceste raccolte dicono l'esuberanza del dono di Dio che si realizza per mezzo appunto dei 12 discepoli, per mezzo di noi a cui Cristo dice date voi stessi da mangiare. Quel pane avanzato dice la fecondità delle nostre vite date, vite donate, quale nutrimento al popolo di Dio rinnovato, ricreato dal risorto che abita in noi e che con noi e in noi continua a operare, spegnendo la fame di comunione e dunque di pace, quella fame che attanaglia anche questi nostri giorni. Ed è proprio per questi nostri giorni tanto confusi e doloranti che noi oggi qui chiediamo allo Spirito Santo di sostenerci e renderci operatori di una presenza messianica in cammino, in un deserto in cui la parola di Cristo ci rende capaci di moltiplicare i nostri gesti di condivisione attenta e creativa.